bisogno di introdurre il nostro prete maggiore. Vorrei solo ringraziarlo in anticipo di aver accettato questo nostro invito a parlarci stasera. E speriamo che questa fatica che lui ha assunto, che è una fatica in più tra le tante che ha, soprattutto in quest'anno centenario, sia feconda per noi, soprattutto in vista della nostra preparazione al capitolo generale. E speriamo che le piace anche Don Viganò di essere venuto tra noi stasera, perché lei adesso vede tutta la comunità dell'UPS, che è la comunità più internazionale e più rappresentativa della congregazione, quindi è anche un buon indizio per il capitolo generale, che sarà poi ancora di più rappresentativo per tutto il nostro istituto. Ecco, non abbiamo qui solo i confratelli della visitatoria, abbiamo anche i confratelli dell'ispettoria romana, c'è persino l'ispettore, che, ma da qualche parte, non so dove sia, perché era qui nella parrocchia e avevamo invitato già i confratelli della parrocchia a venire anche a sentire il rete maggiore, e sono venuti anche i chierici della comunità di Algerini, che sono i nostri studenti. Quindi ancora, la comunità è ancora più ricca che noi siamo qui solo i confratelli residenti. Ecco, abbiamo invitato il rete maggiore a parlarci di due cose, del capitolo generale, del tema che lui ha scelto per questo capitolo, e poi anche del centenario, in due momenti diversi era previsto, no, del capitolo nella conferenza e del centenario nella buonanotte. Adesso lasciamo a Don Viganò la scelta di procedere come crede meglio. Diamo a lui tutta l'ora a disposizione che è rimasta, e noi attendiamo da lui una parola illuminatrice sul tema del capitolo generale, che noi vediamo come un appello particolare alla nostra comunità universitaria. Crediamo che questo tema generale costituisca davvero un appello al nostro servizio universitario. Chiediamo a lui qualche illuminazione e anche qualche indicazione. La parola al Rettore Maggiore.
Sì? Bene. Innanzitutto chiedo scusa di essere arrivato in ritardo, ma sono partito alle 5:30, ma la strada dei Sette Bagni è impossibile. Dunque, la prima cosa è un saluto da parte anche di tutto il Consiglio Generale. Siamo riuniti dal principio del mese per i nostri lavori normali e straordinari anche, e staremo riuniti tutto il mese di dicembre e di gennaio per la conclusione dell'anno centenario, e finiremo verso la metà di febbraio. Mi hanno incaricato di portarvi gli auguri per le feste di Natale e un anno nuovo molto fecondo nei vostri studi, nelle vostre produzioni e nei vostri esiti. Qui il come si chiama? Superiore della visitatoria. Mi ha segnato due temi, li metterò un po' insieme, e se alla fine c'è tempo possiamo anche dialogare, ma no, non credo che sarà tanto facile. Siamo alla conclusione dell'anno centenario. Non è che io voglio fare adesso un bilancio, solo voglio introdurre il tema del capitolo partendo da lì. È stato per noi un anno di grazia veramente straordinario. Noi ci chiediamo se, ritornando a pensare nelle nostre riunioni che abbiamo fatto per cercare di programmare e preparare quest'anno, se c'erano dentro tutte le cose che sono succedute, dobbiamo dire di no, e che ci sono tante che noi non potevamo programmare e che superano di gran lunga i nostri programmi. Quindi rendiamo grazie a Dio e dobbiamo dire proprio che quest'anno di grazia ci stimola a rinnovarci con serietà. Per noi salesiani il giorno più significativo è stato il 14 maggio e l'8 settembre. 14 maggio il rinnovamento della professione religiosa da parte di tutti i confratelli e l'8 settembre le 120 professioni perpetue fatte nella Basilica di Valdocco con un gruppo di giovani salesiani e di giovani figlie di Maria Ausiliatrice, come un simbolo della vitalità del carisma che chiede portare la sua capacità ed efficacia al 2000 e più in là del 2000. E come espressione della considerazione della grandezza di Don Bosco e della sua santità, credo che il momento apice è stato proprio il pellegrinaggio, come lui l'ha chiamato, del Santo Padre ai luoghi di Don Bosco. Quando pensiamo che furono 3 giorni, che ha fatto 17 discorsi, che in tutti questi discorsi ha parlato di Don Bosco, che al principio, prima che lui arrivasse, c'era qualcuno che discuteva se andava all'archidiocesi o se andava dai salesiani, e lui ha risolto tutti i problemi mettendo insieme le due cose, ma nel nome di Don Bosco. Proprio anche alcune affermazioni familiari che ha fatto durante i pranzi, alla fine del pranzo, ci hanno dimostrato la sua conoscenza profonda di Don Bosco e soprattutto la sua riconoscenza e il suo amore. Noi rimaniamo impressionati di questo. Io ho letto l'altro giorno la lettera del Cardinal Martini, per dire, l'ispettore di Barcellona, verranno domani i nuovi ispettori, mi ha portato un'esortazione pastorale del Cardinal Iuvani, tutta su Don Bosco, e mi hanno detto che in Spagna faranno un volume della BAC con tutte le omelie e le pastorali fatte dai vescovi in Spagna, danno per fare un volumetto con queste espressioni di meditazione, di riflessione e di stimolo per l'educazione della gioventù. Ecco, allora noi ci troviamo di fronte a una cosa che supera anche le nostre previsioni, ossia che ciò che si è detto tante volte, Don Bosco ormai non può essere considerato come una proprietà privata, è proprio un dono di Dio alla Chiesa e che noi abbiamo la responsabilità di saperlo far conoscere e far apprezzare. L'altra settimana a Hong Kong c'è stata una manifestazione degli ex allievi molto solenne, elegante, artistica in uno dei teatri della città e hanno invitato me a dire 3 parole al principio, no? Sono quelle che io ho capito, perché le altre ho capito solo la musica e la bellezza dei gesti. E allora mi sono fatto accompagnare dall'ispettore, che è un cinesino piccolo, furbo, simpatico, Don Norberto Che, perché traducesse. Mi hanno detto solo 3 minuti, bene. Allora io, pensando in queste idee e ricordando una frase che avevo sentito nel congresso mondiale degli ex allievi e delle ex allieve, l'ho ripetuto dando qualche cosa, che la frase è che il Don Bosco vero è più grande del Don Bosco storico. E io ho detto: vedete, nel passaporto di Don Bosco la sua statura era di 1,62 m, e invece adesso vedere la sua figura di santità, di illuminazione pedagogica, educativa, la statura non si misura. 3 pensieri e scendiamo. Io scendo e trovo Don Toi, che mi dice: sa che ha tradotto male l'ispettore? Io non so, non ho capito, cosa ha tradotto? Ha detto che Don Bosco nel passaporto aveva la statura di 1,32 m. Dico io, come mai? E soggiunge: si vede che pensava al suo passaporto, non a quello di noi. Allora, una frase che mi ha detto un vescovo delle Antille, che cenava con noi il giorno 3 settembre, dopo quella giornata della beatificazione di Laura su al Colle, poi lo stadio con tutta quella moltitudine di giovani, 70.000, una cosa veramente impressionante, a tavola tutti parlavano di quello. E io chiedo a questo vescovo: qual è la sua impressione? Più o meno mi ha detto queste idee, che che mi hanno impressionato, perché sono belle, si vede che è uno che pensa. Per me, ha detto, è come se il carisma di Don Bosco incominciasse quest'oggi. E poi, dobbiamo ringraziare il Vaticano II che gli ha tolto la polvere e tanti freni. E poi ha aggiunto un'altra cosa. Io sento un'ammirazione grande per il coraggio di questo Papa che lo ha lanciato, il carisma di Don Bosco, verso il terzo millennio. Ecco, vedete, l'impressione di un vescovo che ci ama, che vede le cose da un altro punto di vista, che forse viene da situazioni molto difficili, e al vedere tutta questa vitalità, aveva partecipato al confronto 88 dei giovani, è rimasto così impressionato che ha detto queste frasi che realmente fanno meditare. Dunque, l'anno centenario ci risveglia questo senso di attualità nella nostra vocazione e di importanza della nostra missione oggi. Allora, evidentemente dovremo fare un bilancio di quest'anno, ma non per cercare di creare un senso di trionfalismo, di compiacenza per tutto quello che è successo, questo viene spontaneo senza star lì a fare un bilancio. Invece non lasciare che questo muoia come una specie di ricordo nostalgico di un anno straordinario, ma invece vedere cosa c'è dentro di stimolo e quali propositi fare per poter realmente essere il Don Bosco vivo di oggi, tutti insieme, tutta la famiglia salesiana. E allora una delle cose che ci obbliga a rivedere la nostra attività e a orientarla è proprio il tema del capitolo generale 23esimo, che voi state già preparando e che avete già in qualche modo approfondito. L'educazione dei giovani alla fede, compito e sfida per la comunità salesiana oggi. Un tema che non è nato dal Consiglio Generale per conto suo. Anzi, noi pensavamo alla fine del sinodo sulla vocazione dei laici e vedendo la grande necessità che c'è in congregazione di saper coinvolgere i laici, i cooperatori, gli ex allievi, i collaboratori, gli amici, di formulare un tema sul coinvolgimento del laicato. E invece abbiamo consultato tanti ispettori, tante ispettorie, tante persone di senno ed è venuto fuori come prima universale richiesta questo tema, più o meno formulato così. E una volta lanciato il tema ho ricevuto adesioni non solo dagli ispettori, dice questo è quello che avevamo bisogno, ma da vescovi. Ieri mi ha scritto un vescovo francese che ha conosciuto il tema del nostro capitolo generale, mi dice voi studiate il tema che io sento più necessario nella mia diocesi e la prego quando avrà i risultati del capitolo generale a fare il piacere di mandarmele per poter ispirare la mia pastorale nella diocesi. Beh, quindi è una cosa molto concreta, ci obbliga a fare un esame della nostra pastoralità, cosa facciamo nel mondo. Ecco, perché l'educazione alla fede è l'anima di tutta l'attività salesiana. Il Papa ci ha insistito tanto sulla pedagogia di Don Bosco, che è una pedagogia di santità. Noi abbiamo come lemma che sintetizza, diciamo così, il nostro spirito, Dami Animas. Ecco, dobbiamo vedere se realmente nelle nostre presenze l'attività che facciamo ha questo senso, quindi un esame della qualità pastorale delle nostre presenze e delle nostre attività. Il capitolo che verrà sarà un capitolo ordinario. Ecco, cosa vuol dire questo? Vuol dire che di fatto dal 1965 in poi i capitoli generali sono stati, diciamo così, straordinari. capitolo generale speciale per lo stesso titolo che ha, ma i due seguenti sono stati un prolungamento del capitolo generale speciale e una conclusione. Lì si trattava di tutti i temi della vita salesiana, perché si trattava della identità e di rielaborare il testo della regola di vita, le costituzioni, i regolamenti, gli orientamenti per i direttori delle ispettorie. Quindi, anche se tutti desideravano che durassero poco, insomma, uno ha durato quasi 7 mesi, gli altri più di 4 mesi, ecco. Però evidentemente non è quella la normalità di un capitolo. Allora, noi pensiamo, e credo che tutti gli ispettori sono più convinti di noi, che questo capitolo deve rientrare nell'alveo di ciò che chiamiamo l'ordinarietà dei capitoli, nel senso che non possono trattare tutti i temi dell'identità della nostra vocazione, ma che si sceglie un tema che ha senso, poi il capitolo può sempre aggiungere qualche cosa urgente che crede importante. Allora, questo è un tema settoriale, tocca la punta di lancia della nostra attività, però è un settore e noi raccomandiamo agli ispettori di stare dentro il tema, perché è facile evadere e includere altri problemi. Tutto deve essere studiato e discusso sotto l'aspetto dell'educazione alla fede e non passare ai cooperatori, alla famiglia, alla comunità educante, alla comunità religiosa, no. Certo, si parlerà di questo, ma sotto l'aspetto dell'educazione alla fede. Speriamo che non duri più di 2 mesi, che duri anche un po' di meno, però un capitolo generale c'ha la operazione delicata delle elezioni che portano via un po' di tempo, può essere una settimana, o dipende da come vanno, no? Può essere anche rapido, però è un tema che porta via del tempo. Quindi questa ordinarietà si riferisce anche al tipo di conclusione a cui si vuole arrivare. Nei capitoli post-conciliari, straordinari, diciamo così, i capitolari, la congregazione aveva bisogno, si sono dedicati alle considerazioni dell'identità, quindi a documenti anche dottrinali, di principi. Ecco, noi crediamo che su questo ne abbiamo abbastanza e che riferendosi a quei documenti noi dobbiamo lavorare in forma di illuminazione dell'operatività salesiana. Quindi speriamo documenti o un documento non lungo e piuttosto metodologico, pratico, ispiratore di attività concrete. Che significato si è dato alle parole del tema? Innanzitutto, educazione alla fede non esclude i non cristiani, ma si applica a tutte le presenze in cui ci troviamo, e se non sono cristiani, questo vorrà dire che si fa un'educazione con capacità di aprire alla trascendenza, di sviluppare il senso religioso e di avere all'orizzonte il Vangelo di Gesù Cristo, perché siamo missionari in questo senso. Però il punto più delicato è che nei paesi cristiani, purtroppo, c'è nelle fasce giovanili una perdita enorme di cristianesimo. E allora l'educazione alla fede vuole andare ai punti centrali, sostanziali del mistero di Cristo e della vita cristiana nel mondo. E dice compito e sfida, sono due parole che noi le abbiamo pensate con un significato abbastanza differente. Compito viene a sottolineare ciò che ci corrisponde fare secondo la nostra identità, che per ciò che è orientamento è stabilito nelle Costituzioni. Il compito nostro, voi leggete i capitoli che si riferiscono alla missione, è indicato. Quindi si tratta di rivedere se realmente cerchiamo di realizzare ciò che costituisce la nostra identità nella missione. E in questo punto abbiamo sottolineato quattro aspetti che sembra che abbiano una speciale urgenza di cura. E quali sono questi aspetti? Innanzitutto la capacità di educare alla fede in forma di sintesi organica, ossia non una catechesi staccata dall'attività educativa, ma come sempre abbiamo detto, dal di dentro dell'educazione far emergere o far penetrare come fermento ciò che costituisce il mistero di Cristo. Noi nel capitolo 21 abbiamo sintetizzato in una formula questa modalità che il Papa anche ha sottolineato nella lettera del 31 gennaio, evangelizzare educando, educare evangelizzando. Dire le parole è facile, ma far vedere come si deve fare, esempi che sono risultati, insomma la caratteristica salesiana è che la nostra pastorale non prescinde mai dall'educazione, non facciamo pura catechesi, ecco, però anche al rovescio, non facciamo una educazione che prescinde dalla catechesi, ecco il punto è questo. Come fare questa sintesi organica per cui la parola di Dio, la fede, cresce al di dentro, per disfare fin dall'inizio quel famoso dissidio tra il Vangelo e la cultura di cui Paolo VI ci ha parlato nell'Evangelii Nuntiandi. Poi la seconda cosa che ci è sembrato importante da presentare è la capacità critica cristiana come risposta alla perdita del senso di peccato. C'è molta capacità critica nella società di oggi e nei giovani di oggi, ma è una critica di tipo sociologico o di tipo psicologico se si riferisce alla persona. Invece una capacità critica cristiana deve poter scoprire il significato della libertà e il significato del peccato. Quindi, in definitiva, deve poter portare i giovani a capire, apprezzare e anche a frequentare il sacramento della penitenza. Però, ecco, come vedete, non è una preoccupazione di osservanza, bisogna confessarsi qui e là, è una preoccupazione di criterio, di formare il giovane a capire cos'è il peccato, il senso del peccato e la capacità di superarlo e di vincerlo. La terza caratteristica che ci sembra importantissima sottolineare è l'educazione all'amore. E l'educazione all'amore, guardando a Gesù Cristo, che è l'espressione massima dell'amore nella storia. E quindi una capacità di avvicinarsi e partecipare al mistero dell'Eucaristia. Come vedete, due colonne del sistema preventivo, confessione, comunione. Qui non si va, come dicevo prima, all'osservanza, ma a una criteriologia nella testa dei giovani per cui questi valori sono elementi centrali della loro vita cristiana. E devono capirli, apprezzarli, ci sarà una gradualità di arrivo secondo il tipo di giovani con cui si lavora, però ecco questo è da tenere presente direttamente e specificamente. E infine la quarta cosa che vuole contrarrestare questa incapacità, così dicono quelli che studiano la condizione giovanile oggi, incapacità di decisioni definitive, questo sballottamento tra una cosa e l'altra che viene un po' dalla cultura dell'effimero in cui sono sommersi i giovani anche per tutta la televisione, gli aspetti, eccetera, il senso di avere tutti personalmente la necessità di un progetto di vita, che si traduce nel termine comune corrente di vocazione. Quindi ecco una fede inserta nell'educazione, una capacità critica che arriva alla penitenza, una crescita nell'amore che si sommerge nell'Eucaristia e una considerazione della propria vita come progetto che pensa a una vocazione. Ma poi c'è la parola sfida. La parola sfida evidentemente non parte dalle Costituzioni, beh, le parole hanno tanti sensi e si possono usare come piace a ciascuno, però noi l'abbiamo voluta usare per indicare le interpellanze che ci vengono dal di fuori, dalle situazioni, dagli stessi giovani e in modo particolare dai segni dei tempi. Perché in modo particolare? Perché le sfide concrete saranno molteplici, secondo i paesi, secondo le culture, secondo le ispettorie. Un capitolo generale non può risolvere direttamente i problemi di una ispettoria, anche se sono urgentissimi per lei. Ha bisogno di affrontare dei problemi di visione universale. Ecco, allora, certamente nei capitoli ispettoriali si raccoglieranno tante sfide, però si è consigliato loro di scegliere tra queste sfide quelle che hanno una proiezione universale e che si possono proporre per poter tutti insieme, con i suggerimenti di tutti, trovare degli orientamenti per affrontarle. Ecco. Allora, anche in questo ci sono, diciamo così, due aspetti o due dimensioni che raccolgono dei segni dei tempi che hanno fatto cambiare tante cose e che esigono una nuova maniera di evangelizzare e di educare. Quali sono? Uno è il processo di personalizzazione che obbliga, con tutto l'accompagnamento delle scienze antropologiche che hanno progredito tanto in tutti questi decenni, di conoscere più a fondo la libertà umana e la moralità. Ecco, abbiamo sentito tante volte, io l'ho sentito da cardinali di alta qualità, che l'aspetto, per esempio, nella teologia che più fa crisi nella Chiesa è la teologia morale, le discussioni sui problemi della moralità. E il cristianesimo si traduce in condotta, non è la fede, non è semplicemente l'accettare dei dogmi o delle verità, voi me lo insegnate, si traduce in una prassi concreta che significa che ci sono delle convinzioni che fanno vivere così, tanto che l'espressione massima della fede è il martirio, che è una testimonianza di vita, una condotta che ha lealtà e adesione con coraggio alla verità. Ecco, allora, e questo è un problemone, non è una cosa da niente. Ecco, però bisognerà affrontare almeno alcuni criteri di fondo. E l'altro aspetto, l'altra dimensione è il processo di socializzazione, la dimensione sociale. Ecco, anche qui in questi decenni si sono fatti progressi straordinari e questo è ancora più percettibile che l'altro. Questo è percettibile nel senso che, come si è detto, bisogna ripensare la carità, il precetto centrale del cristianesimo, bisogna ripensarla in relazione con la dimensione sociale. Perché è un fatto, abbiamo pensato la carità troppo inerente alla persona, all'individuo, alla sua condotta, però ci sono degli aspetti di tipo sociale che si chiamano solidarietà, che si chiamano giustizia, che si chiamano pace, tanti temi generatori di cui si parla tanto, che sono l'effetto di una carità che guarda le cose dal punto di vista della dimensione sociale. Ecco, allora l'educazione alla fede qui ha tanta novità. Io, girando il mondo, devo dire che noi salesiani non brilliamo per la capacità di educare alla dottrina sociale della Chiesa, ossia a percepire gli orientamenti che vengono dal Vangelo in questa linea della solidarietà e della responsabilità sociale, o se volete della formazione politica, però ecco l'uso di questa parola, bisogna stare attenti, che vuol dire in riferimento al bene comune, ai grandi valori della convivenza e della responsabilità nella società civile, senza mettersi nel problema del governo, dei partiti, delle ideologie. Questo è anche delicato, ma è anche urgente e importante. Poi c'è un'altra parola che è importante per noi la comunità, perché non si parla del salesiano, ma si parla della comunità salesiana. Compito e sfida della comunità salesiana oggi. Ecco qui, si sottendono tante cose, io ne dico alcune. Innanzitutto, quello che sappiamo dalla nostra identità, dalle nostre costituzioni, che il soggetto primo della nostra missione è la comunità ispettoriale e locale. Ecco che dobbiamo affrontare la missione con progetti comunitari. Ecco, noi che siamo religiosi apostoli facciamo comunità non con la puntualità, facciamo comunità con mettere insieme le preoccupazioni apostoliche, per fare un progetto, per rivedere un progetto, per correggere un progetto, bisogna dialogare insieme, riunirsi. Ma sapete che in non poche case non si riuniscono per non litigare? Vuol dire che la formazione alla capacità di lavorare insieme, in comune, non è tanto forte e bisogna correre ai rimedi. Dunque, innanzitutto questo aspetto molto importante, che si lavora, evidentemente ogni persona con la sua attività, con la sua creatività, però in un progetto pensato e cercato di realizzare in comune. Poi la comunità salesiana, sempre per la sua identità che c'è nelle costituzioni, non è un monastero, non è una comunità chiusa, è un nucleo animatore. Ah, questo viene a correggere un po' certe modalità che abbiamo avuto, che la comunità salesiana più perfetta è quella che non ha nessun esterno. Ma questo Don Bosco non l'ha mai fatto. No, dunque, che capacità ha la comunità salesiana di essere nucleo animatore? E qui viene allora il coinvolgimento dei laici, no? Incominciando con la comunità educativa. Comunità educativa che non si applica solo alle scuole, ma si applica ad ogni presenza salesiana, alla parrocchia, al centro giovanile, all'oratorio. Magari si usano altri nomi, consiglio di pastorale o che so io, però per noi, in qualunque presenza attuiamo con una evangelizzazione che educa. Entra sempre l'aspetto educativo, quindi è sempre una comunità educativa. Dunque, si incomincia con queste comunità educative e poi la capacità di coinvolgere laici cattolici che vogliono testimoniare il loro battesimo con la vocazione del laico, come si dirà nel documento che dicono che esce fra qualche giorno del sinodo dell'87. Ecco, allora questo si riferisce a noi, la capacità di coinvolgere i cooperatori. E poi, siccome la nostra evangelizzazione è educativa e gli exallievi sono frutto di un'educazione ricevuta, far fruttificare i valori e i principi di questa educazione. E poi collaboratori, amici. Qui però non è da sgattaiolare e uscire fuori dal tema. Qui non si può entrare in un altro tema, qui bisogna rimanere nel tema dell'educazione alla fede. Cosa si fa con questi per avere dei collaboratori nell'educazione alla fede? Allora emerge come punto necessario per realizzare questo la capacità di formare i laici. Questo è un compito difficile, perché che cosa si vede o cosa si vedeva, perché cambiano le cose, nelle case? Il delegato degli exallievi, quando c'è, il delegato dei cooperatori, che magari è lo stesso, è uno che non può lavorare lì, si preoccupa lui, nessun altro si preoccupa di questo. E allora non è la comunità nucleo animatore, ma è un nome per portare avanti una cosa che tutti dicono che bisogna avere. No. Quindi, ecco, anche questo è un problema molto esigente e urgente. Poi tutto questo comporta, sempre come nucleo animatore della comunità, la capacità di coinvolgere gli stessi giovani nell'attività della formazione alla fede. Evidentemente questo significa quelli che sono più maturi nella fede. Qui viene il problema dell'associazionismo, le famose compagnie dei tempi di Don Bosco, la capacità di influire sui compagni e quindi l'esigenza di dar vita veramente in tutte le comunità al movimento giovanile salesiano. Movimento giovanile salesiano non concepito necessariamente come una organizzazione nazionale, ma concepito come un insieme concreto di principi, di orientamenti, di stimoli per i gruppi giovanili già più maturi nella fede per fare apostolato tra i compagni, tra i giovani. Ecco, alla fine del confronto 88 a Torino, che è stato realmente una settimana di studio in profondità, beh, erano giovani scelti, però erano 2.400, non erano pochi. Io ho ascoltato un animatore salesiano della Subalpina che è venuto a dirmi con frasi un po' che io non ripeto, però dice: è finito il tempo di stare con i giovani con parolone o paroline e fantasia, bisogna andare a fondo. O rispondiamo a questi giovani come ci chiedono di rispondere o ci squalificano. E questo è bello, però è esigente. E però ecco, questo è quello che dicevamo al principio. Questa pedagogia della santità deve pur tradursi in giovani concreti, non in parole. Giovani concreti magari non saranno tanto numerosi, però saranno un fermento che aiuterà a realizzare questa educazione alla fede. E allora tutto questo porta a una conclusione che ripetono tutti i vescovi, che ripete il Papa oggi. No? Educazione alla fede oggi. Cosa significa questo oggi? Beh, adesso, no? Nei nostri tempi. Però significa che bisogna essere capaci di fare una nuova evangelizzazione e per noi una nuova educazione, perché vanno insieme. C'è una novità. La novità certamente non sta nei contenuti della rivelazione. Non andiamo a cambiare la risurrezione, la Pasqua, la Pentecoste o che so io, evidentemente, ma dobbiamo fare quello che ha detto Papa Giovanni all'iniziare il Concilio Vaticano II, che ha detto: il patrimonio della tradizione deve essere trasmesso integralmente. Però oggi c'è bisogno di pensare una forma nuova per trasmetterlo. E voi vedete che il Concilio Ecumenico Vaticano II si è chiamato un concilio pastorale, che chissà cosa vuol dire, perché alcuni lo interpretano in forma superficiale, ma è questa, è la sfida più grossa che c'è: come trasmettere l'autentica rivelazione che ci viene da Cristo, dal Vangelo, secondo le culture o la cultura che emerge e secondo una metodologia che non può essere più quella di prima. Riconoscere questo è facile, ormai lo dicono tutti. In America Latina hanno lanciato il novenario per il 1992, ogni anno c'è un programma, chissà poi se lo mettono in pratica, ogni anno c'è un programma per poter approdare a una vera nuova evangelizzazione. Ecco, e che cosa comporta questa nuova evangelizzazione? Ma dobbiamo cercarlo insieme, però qualche cosa si può anche dire. Innanzitutto, bisogna che siano nuovi gli operatori di pastorale. Ah. Non possono essere ripetitori, devono avere una profonda interiorità, devono riflettere, devono pensare, devono credere al mistero di Gesù Cristo, devono avere il fuoco interiore di questo. Lo zelo apostolico sarà una parola usata nel secolo scorso, ma è un valore indispensabile. Voi pensate, Don Bosco, che risolve dei problemi sociali che nessuno aveva il coraggio di risolvere, perché aveva studiato? Cioè, certo, ha studiato, ha pensato, ma perché aveva nel cuore questa ansia, questa dedicazione, una vocazione dedicata totalmente a questo, no? Quindi una prima cosa è avere l'operatore. Quando non si sa che cosa fare con precisione, non ci sono delle formule, cosa c'è bisogno? Di gente che pensa, di gente che crede, di gente che sperimenta, che ha coraggio. Ecco, quindi la formazione degli operatori è fondamentale, che comporta i due aspetti, l'aspetto della chiarezza e integrità e autenticità dei contenuti della fede e poi la conoscenza delle culture, dei problemi giovanili, delle situazioni sociopolitiche del posto, insomma delle cose che sfidano l'apostolo a dare delle risposte. Questo obbliga a cercare delle metodologie specifiche e qui siamo sicuri che queste metodologie possono essere molteplici, no? Noi abbiamo fatto già nel capitolo generale speciale una distinzione chiara tra missione e pastorale, per dire che le Costituzioni descrivono la missione e la missione è uguale in tutte le culture e in tutti i tempi, è definita. Ma la pastorale, che è l'applicazione concreta della missione, deve incarnarsi nelle culture, nelle situazioni specifiche, nei periodi storici in cui si vive, nelle congiunture per cui attraversa la chiesa locale, il gruppo giovanile con cui si vive. Quindi ecco, c'è una pluriformità di pastorali che è normale. Con il decentramento questo è diventato una cosa che non meraviglia nessuno, però ecco, nel transito tra la missione e la pastorale ci sono bisogno dei criteri, di alcuni criteri che noi abbiamo in comune in tutto il mondo, i criteri del nostro sistema educativo. Ecco, allora bisogna approfondirli in vista di questa applicazione. È solo adesso che si è incominciato, in questi ultimi anni, per esempio, a fare dei simposi, dei congressi sul sistema preventivo applicabili alle religioni non cristiane. Ecco, si sono già fatti due in India, è una cosa interessante. Però, ecco, questo fa vedere che c'è una differenza di pastorale, però che c'è una criteriologia che dobbiamo saper applicare insieme. E questo non è una cosa facile. Però, ecco, è necessario mettersi d'accordo su una criteriologia pastorale che è alla base di questo transito tra la missione e la pastorale. Poi c'è un'altra cosa da tenere presente in questa nuova evangelizzazione: la caratteristica popolare della nostra educazione e della nostra evangelizzazione. E qui entriamo in un punto non tanto facile, perché il termine popolo è un termine analogo che si usa in tanti sensi, tanti sensi. Può indicare tutti i cittadini che costituiscono uno Stato, quello è il popolo italiano, certo. Oppure può indicare quella parte meno culta della gente che i grandi tribuni possono muovere per le votazioni, per i meeting, che so io, popolo. Oppure può indicare una interpretazione ideologica. Ecco, gli sfruttati, i proletari, coscientizzati, che divengono un Mosè comunitario e sono il futuro della storia, che sconvolgeranno, faranno la rivoluzione necessaria per costruire il futuro. Però c'è un termine, popolo, che è quello che usiamo noi quando diciamo che Don Bosco aveva uno stile popolare, aveva una preoccupazione popolare, si preoccupava della fede popolare, che vuol dire la gente semplice, la gente di buon senso, gli operai, i contadini, adesso dipende dove siamo, perché evidentemente questo concetto si differenzia secondo la crescita, ma l'altro giorno abbiamo visto almeno alcuni l'albero degli zoccoli, no, che si riferisce alla fine del secolo scorso, ma lì si vedeva un concetto di popolo, di buon senso, con una struttura di solidarietà, con una presenza di religiosità, con elementi di superstizione, di stravaganza, insomma tante cose, però che fa vedere. Poi se noi pensiamo, quando si dice qui uno ha scritto un libro, le virtù della sua gente, ecco, si riferisce proprio a questo tipo di popolo che possiamo vedere in Mamma Margherita, nei genitori della Mazzarello, questo. Bene. Adesso però, qui quando si dice caratteristica popolare, vuol dire che sia i destinatari giovani nostri e sia un ambito più grande della gioventù ci deve muovere ad essere pedagoghi del campo, diciamo, della gente comune. Noi non siamo una congregazione di aristocratici e per aristocratici, noi siamo una congregazione popolare, di popolo, siamo usciti dal popolo e lavoriamo per il popolo in questo senso. Don Bosco diceva che bisognava cercare le vocazioni tra la zappa e il martello, eh? Non ha detto tra la falce, però è poi giù di lì. Perché mi dico, mi diceva il regionale d'Italia, che a Livorno nei cimiteri non mettono la croce sulle tombe, ma mettono la falce e il martello. Oh. Dunque, ecco, questa è una cosa da curare. Guardate, voi siete a livello universitario, dovete investigare, lanciare la famosa frase del Clavigero, no? Che cosa vuol dire Mamma Margherita a Don Bosco? Ecco, essere capaci proprio di tradurre per il tipo di giovani che abbiamo noi, che sono o dovrebbero essere i giovani del popolo, e poi per lo stesso popolo, quando uno pensa alla religiosità popolare che c'è per esempio in America Latina, alla religiosità e superstizione che c'è per esempio in Africa, in Asia, ecco, ossia la cultura ha un centro animatore che si chiama religione, e incluso il secolarismo ha come centro la negazione di Dio, ossia la negazione della religione, ossia la religione. Un antropocentrismo che fa diventare religione una cosa che non lo è. Ecco, allora la stoffa per far crescere la fede è questo substrato culturale impregnato di religiosità. Però ecco, qui si tratta di purificare, di inserire, di far crescere, di far percepire. Ecco, vedete, quando questa religiosità non è tanto definita e guidata da altri, sono facili le conversioni. Noi in tutte le parti dove le tribù con cui lavoriamo sono animisti, otteniamo tante conversioni. Però quando si tratta di induisti, di buddisti, o soprattutto di musulmani, cambia tutto il discorso. Però ecco, la possibilità di tener presente questa caratteristica popolare. Poi nella nuova evangelizzazione entra l'importanza da dare alla comunicazione sociale. Ecco, la prima settimana di dicembre si è fatta a Santo Domingo una riunione dei vescovi rappresentanti del CELAM e dei rappresentanti dei superiori maggiori di là e di qualche superiore generale. Qui da noi è andato Don Cuevas rappresentando la nostra congregazione. Ecco, e si è studiato tutto questo come elemento importantissimo per la nuova evangelizzazione. Quindi la formazione degli apostoli evangelizzatori con competenze in questo campo, con una spiritualità e pedagogia della comunicazione e non semplicemente con l'uso dei mezzi e una curiosità non critica. E beh, qui è un discorsone. Noi qui, anche questo è un campo dove appena incominciamo. È un campo dove nelle ispettorie bisogna fare uno sforzo enorme per tirar su. La congregazione si è accorta nell'ultimo capitolo che questo è un settore da stimolare enormemente. Ha creato un dicastero per quello, no? Ricordando quello che aveva fatto Don Bosco. Però noi siamo un macchinone, sapete, e i macchinoni si muovono lentamente. Bisogna tirar via tutta la ruggine, mettere l'olio, bisogna cercare una benzina speciale, poi... E poi c'è ancora un'altra cosa che comporta dedicarsi, ed è in questo lavoro di educazione alla fede il senso della comunione e del coordinamento ecclesiali. Ossia che non lavoriamo da soli, che ci sono altri che lavorano per i giovani, che tutto il rinnovamento del Vaticano II ha messo l'ecclesiologia sotto l'angolatura della comunione e che questo deve tradursi nella pastorale, nella maniera di procedere. Ecco, quindi i progetti di pastorale salesiana dovranno tenere molto in conto questo. Il direttore di una comunità locale dovrà sapersi mettere in relazione con l'espressione della comunione e del coordinamento. Per disgrazia queste cose, riferendosi alla gioventù, sono pochi gli episcopati che le hanno affrontate. E molti sono venuti a chiedere noi l'incaricato della pastorale giovanile perché non l'avevano. E una famosa diocesi d'Italia si è fatta il progetto di pastorale giovanile. E io, passando di lì, mi hanno regalato questo progetto. Ah, io dico, ah, bello, ma non l'ho letto. L'ho portato a Don Vecchi, perché insomma è l'incaricato, perché lo vedesse, e alla sera viene e dice, sa, hanno cambiato 5 o 6 parole, ma quello è il sussidio che ho scritto io. E senza mettere niente, vuol dire, detto, benedetto il Signore, vuol dire che serve, che un vescovo con il suo consiglio pastorale ha trovato nel tuo sussidio un elemento di animazione, magnifico. Però ecco, questo comporta una novità, ossia il nucleo animatore della nostra comunità, che crede di far tutto dentro il suo collegetto e la sua scuola, senza relazioni, senza visione della situazione giovanile, senza dialogo con altri religiosi e religiose che anche lavorano per la gioventù, e senza una visione della Chiesa locale, è tramontata. È una evangelizzazione superata. Questi sono tutti elementi per una nuova evangelizzazione. Bene. E voi ne potrete trovare degli altri. Ecco. Insomma, tutto questo per noi è un cammino, una speranza per arrivare a un programma operativo salesiano che serva alle ispettorie e alle comunità locali per orientare meglio, correggere e far crescere la nostra attività pastorale. Speriamo che risulti. Certamente i capitoli ispettoriali apporteranno molti elementi e poi la saggezza dei capitolari li saprà sintetizzare e offrire a tutti. Ecco, io ho ancora 10 minuti e siccome qui mi ha detto di dare anche la buonanotte, allora vi racconto qualche cosa di questo viaggio del metro e 32, no? In quest'anno centenario sono stato invitato in tante parti del mondo, ma una cosa bella è che l'invito è stato fatto per animazione spirituale. Io ho dovuto predicare esercizi spirituali a Fortin Mercedes nella Patagonia, a 8 ispettorie dell'America Latina, nell'India, agli ispettori, direttori, consiglieri delle 6 ispettorie, e a Batulao, nelle Filippine, a tutti gli ispettori, consiglieri e direttori dell'Estremo Oriente, e prendendo come tema l'interiorità apostolica o la grazia di unità di cui ci ha parlato il capitolo generale speciale e che è praticamente contenuta nel famoso articolo 3 delle Costituzioni, un tema che va per un mese di prediche, molto interessante e ho visto molto coinvolgente. Bene, in questi viaggi è entrata la possibilità di entrare in Indonesia. Era molto difficile, Don Toil, quando era consigliere dei ministri, non ha mai potuto entrare, Don Luc Van Looy ha potuto entrare e anch'io sono potuto entrare. Ecco, e allora vi dico qualche cosa di questo, è una curiosità, è la prima volta che un rettor maggiore può entrare in Indonesia, dove c'è una legge che non lascia entrare missionari nuovi, stranieri, impossibile. Bene. E lì non sapevamo come fare, noi in Indonesia non ci siamo se non in un pezzetto dell'isola di Timor, che si chiama Timor Timur, perché è la parte orientale di Timor, Timor vuol dire orientale, la parte che aveva il Portogallo, perché era diviso in due metà, metà il Portogallo e metà l'Olanda, ecco. La parte dell'Olanda ha per capitale Kupang e quella del Portogallo ha per capitale Dili. A Dili c'eravamo stati in tempi antichi e lì c'era stato Don Caravaggio, no? Un ex allievo di Don Caravaggio con i baffetti bianchi e la barbetta bianca ha voluto fare la fotografia con me ricordando il suo assistente, bello. Dunque lì abbiamo mandato, per vedere se poteva aggiustare le cose, Don Carbonell, per chi lo conosce, che è uno di Alcoi, no? Nella provincia di Valencia, se non mi sbaglio, e con la morale dell'alcoiano, che voi non sapete com'è la morale dell'alcoiano, il morale dell'alcoiano vuol dire questo: la squadra di calcio perde 6-1 e mancano 3 minuti e tutto il pubblico si alza in piedi a applaudire la sua squadra perché vincerà. Beh, io non manco al segreto delle relazioni personali al dire che Carbonell, quando ha finito di fare l'ispettore, l'hanno fatto maestro dei novizi, molto bene, contento. Però un giorno mi scrive una lettera e dice: io qui sono pacifico, contentissimo, ma io c'ho dentro un fuoco. Certamente lei ha dei posti nel mondo dove le cose bruciano, le castagne bruciano. A me piacerebbe dirle che sono a sua disposizione per le cose più difficili. Oh, è bello che ci siano dei confratelli così, eh? Beh, questo qui, d'accordo con l'ispettore, è stato mandato in Indonesia. Conferenza dei religiosi non vuol saperne. L'arcivescovo non vuol saperne, perché è la famosa legge, perché l'Indonesia è il 90% musulmana, però è la repubblica musulmana più tollerante, ecco. E lui, con quella morale o con quel morale, è andato a Timor, gli hanno permesso per 3 mesi, allora andava a Jakarta, poi tornava a Timor, poi andava a Jakarta, insomma si è fatto amico non della conferenza dei religiosi e non dell'arcivescovo, ma dei generali, dei militari, di qualche benefattore, dunque. Adesso arriviamo a Jakarta, lui c'ha una casa, e c'ha lì 3 indonesiani di Timor, che sono salesiani, che frequentano il seminario, dunque abbiamo già un piede a terra lì, e poi ha già chiesto i soldi per comprare un gran terreno e costruire il post-noviziato, perché adesso vi racconto. Beh, per andare a Timor, impossibile, lui doveva chiedere il permesso alla conferenza dei religiosi che era incaricata di questo. Adesso, quando un membro della conferenza dei religiosi vuole andare a Timor, chiede a Carbonell, perché lui ottiene subito tutto. Bene, siamo andati da Jakarta a Dili, sono più di 4 ore, perché bisogna passare all'isola di Bali lì, Denpasar, e poi Timor, ecco. Arrivati, avevo organizzato la possibilità di vedere tutte le presenze salesiane in 3 giorni, che è una cosa impossibile per le strade, con un elicottero dell'esercito, con 2 musulmani piloti che ci portavano con molto piacere dappertutto. Siamo stati, vediamo se mi ricordo i nomi, a Fluiloro, Los Palos, Baucau, Evili, Fatumaca, Venilale, dove ci sono salesiani e dove ci sono i guerriglieri. Ecco, la situazione dei guerriglieri è una situazione ormai superata, perché non sono sostenuti da una potenza di fuori e ormai gli indonesiani hanno un tipo di politica che è tollerante e aiuta, e si tratterebbe piuttosto di poter ottenere una certa autonomia, come ci sono tante regioni in uno Stato che hanno una propria autonomia. Ecco, però quando uno dei nostri missionari, un bravissimo bergamasco, Locatelli, ha fatto il mediatore e stava convincendo i guerriglieri di smettere, alcuni l'hanno fatto e questi sono stati pestati, castigati, eccetera. Allora basta, lui non viene più. E allora dicono così, almeno quelli che se ne intendono, che lì a tutti interessa che ci siano guerriglieri. Ai poveri guerriglieri no. Però come fanno a avere armi e munizioni? I soldati e gli ufficiali che sono lì hanno uno stipendio doppio. E allora ogni tanto si lasciano rubare le armi. E così continua la guerriglia. Se no... Però i nostri sono amici di tutti e due. Di notte arrivano i guerriglieri e questo povero missionario deve dar loro 10, 15, 20 sacchi di riso, perché poi glieli dà, e se no sparano e bruciano. E poi deve andare a dire agli ufficiali, io non posso resistere, devo darli, così va bene. Bene. Allora, in tutti questi posti, in quel pezzo dell'isola che è verso il nord, e sono solo i salesiani. E tutto il popolo, e io ho celebrato tutti i giorni 2 eucaristie in posti differenti, è pieno così di gente, 5.000, 10.000 persone, e in una parte è incominciato a piovere enormemente e non sapevamo cosa fare. Dopo ci siamo aggiustati, però il popolo accorreva come se fosse arrivato il Papa, una cosa bella dal punto di vista del senso della religiosità e di quello che fanno i nostri confratelli. Però vedete, fino adesso avevano 1 o 2 novizi. A Fatumaca noi abbiamo una scuola tecnica, un aspirandato, un pre-noviziato e un noviziato, è tutti insieme, è un direttore di 83 anni, padre Nacer con una barba bianca fino a qui, vedete, nelle missioni si fanno delle cose miracolose. Beh, e quanti novizi? 12 novizi, e io ho parlato ai 12 novizi, e 14 pre-novizi, dico. È una cosa meravigliosa. E nel nostro viaggio da Giacarta a Dili è venuto un giovanotto di 21 anni che finiva all'università il corso di ingegneria elettronica, no? E veniva per farsi pre-novizio. E io dico a Carbonell, ma dove l'hai preso? Questo viene da Java, non è di Timor, no? Dice, sa, qui vicino alla casetta che noi abbiamo adesso c'è una scuola tecnica cattolica, però non c'è nessun prete, nessun fa niente, e io quando sono libero mi metto dentro, parlo ai ragazzi, ha portato anche me, ho dovuto andare a dare delle caramelle, a fare un discorsetto, e così tutti contenti, giovanotti, e poi sono diventati amici miei, e quelli che vogliono, dico loro, se qualcuno vuol partecipare all'Eucaristia eccetera e si vuol confessare, io a casa accetto. E dice, e vengono 20-30 giovanotti lì e io mi rinchiudo nella stanza e li confesso. Ecco, e lì, ecco, ha tirato fuori già una vocazione, mi dice che ce ne sono tante altre. E mi dice, sa, Qual è la cosa curiosa? Che vengono a confessarsi anche i musulmani. E tu cosa fai? Gli dai la soluzione, eh? E dico, ma se non hanno il battesimo? Ma io faccio così. Oddio, come? Perdonagli nel nome del Padre, del Figlio. E nell'ultimo paesetto che vi dicevo, che si chiama Venilale, sono arrivate 2 mesi fa 3 figlie di Maria Ausiliatrice. Nelle missioni le suore sono un tesoro. I problemi di una missione li risolve il 60% la suora e il 40% il prete o il missionario. L'influsso sulla donna, sulla famiglia è enorme, importantissimo. Una bresciana e 2 filippine. E io sono andato a tagliare il nastro della casa dove incominciano a vivere, perché vivevano nella casa di un benefattore finché finiva questa casetta. Ecco. E mi presentano 7 aspiranti. Dico io, siete arrivati 2 mesi fa e avete già 7 aspiranti. E allora il missionario Locatelli mi dice, se fossero venute l'anno scorso ne avrebbero 15, perché quelle le prepariamo noi. E siccome volevano farsi suore e non c'erano queste, le abbiamo mandate agli istituti che sono lì. Ecco, si fa vedere un aspetto bello, lì si vede anche che questa, chiamiamola colonizzazione di tipo iberico, spagnola e lusitana, ha portato certo i conquistatori che andavano a cercare ricchezze, che so io, e anche hanno distrutto tante cose, però portavano anche i missionari. E si vede, adesso uno che gira il mondo, dico, come mai l'America Latina è un continente cristiano? E l'Asia, anche se è andato San Francesco Saverio, bisogna cercarli di qui e di là, non è? Allora questi missionari sono entrati. Io ho visto nelle biblioteche su dell'Alto Perù i catechismi che i francescani facevano nella lingua quechua, aimara, in quei tempi. O si erano dedicati, e noi sappiamo come anche combattevano contro questi conquistatori prepotenti. Abbiamo dei missionari famosi in questo senso. Ecco, allora lì a Timor si percepisce questo, un senso profondo di religiosità, che poi si vede nelle altre isole. Io non le ho visitate, però mi hanno detto nell'isola di Flores, nell'isola di Java, ci sono vocazioni, lì ci sono molti verbiti, no? E hanno vocazioni. Ci sono i saveriani, i gesuiti sono parecchi, ecco, e tutti hanno vocazioni. Quindi è un terreno propizio per la nostra presenza. Io sono tornato di lì ammirando sempre di più i nostri missionari, che lavorano in una forma sacrificata, non hanno crisi, hanno bisogno di aggiornarsi in varie cose, però hanno molto zelo e molto spirito di iniziativa e di sacrificio. Ecco. E poi al vedere il coraggio di qualcuno di loro che risolve dei problemi che noi non avremmo mai potuto risolvere. Ecco, qualche cosa che vi serve per pensare un po' alla vita della congregazione.